Crede.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Amiche ed amici che ci seguite dall'Italia e dal mondo, molti di voi ci chiedono come possono riascoltare i nostri programmi, perché sembra che da un po' di tempo a questa parte sia difficile contattarci sui siti internet. Allora, premesso che per riascoltare bene i nostri programmi si possono richiederne i compact disc all'ufficio promozione e sviluppo della nostra emittente. Comunque, ritornando a internet, ricordiamo a tutti che i nostri programmi, sia quello del giorno che i precedenti, si possono riascoltare sul sito www.radiovaticana.org/orizzonti. Sul sito troverete inoltre notizie sulla nostra redazione e sulla programmazione, nonché le coordinate per poter partecipare alla Santa Messa festiva che si celebra nella Cappella Leone XIII nei Giardini Vaticani. Se non navigate, ecco il nostro numero di telefono 06 69 88 3784, dalle 9 alle 13.30 tutti i giorni feriali. E ora veniamo alla quarta puntata dedicata al romanzo Quo Vadis.
Quo Vadis di Henrik Sienkiewicz. Adattamento radiofonico di Franca Salerno.
Il tribuno Marco Vinicio, nipote dell'arbitro dell'eleganza Petronio, si è invaghito di Licia, una giovane figlia di re, conosciuta in casa del nobile Aulo e di sua moglie Pomponia, che la custodiscono su ordine di Nerone come ostaggio e che la amano come una figlia. Pomponia e Licia sono cristiane. Marco Vinicio, comprendendo che mai Licia avrebbe consentito di diventare la sua amante, cerca di farla rapire con l'aiuto dello zio, che ha comprato i buoni uffici di un turpe individuo, Chilone Chilonide. Scoperto dove si riuniscono i cristiani, un cimitero sulla via Nomentana, Vinicio, con Chilone e un lottatore mercenario, assoldato per tener testa al custode di Licia, l'Erculeo Ursus, si mescolano a quanti si sono riuniti per ascoltare un pescatore di Galilea appena giunto a Roma. Si chiama Pietro ed è stato un discepolo del Cristo. Ascoltandolo, Vinicio se ne sente come affascinato, ma nello stesso tempo impaurito, quasi minacciato nella sua libertà. Quando i cristiani all'alba escono dal cimitero, i tre seguono Licia per rapirla, ma il tentativo non riesce. Il lottatore viene ucciso da Ursus, Chilone fugge e Vinicio, ferito, viene portato nella casa di Miriam che ospita Licia. Sarà lei la prima persona che Vinicio vede al suo destarsi e gli sembra di sognare.
Licia, non hai permesso che mi uccidessero.
Che Dio ti ridoni la salute.
Per Marco Vinicio, conscio delle ingiustizie che le aveva inflitto e che qualche ora prima era in procinto di infliggerle, le parole di Licia furono un balsamo. Non pensò in quell'istante che la dottrina cristiana potesse parlare dalla sua bocca. Sentiva soltanto che gli parlava la fanciulla amata e che la sua risposta racchiudeva una tenerezza particolare e una bontà quasi sovrumana. Questo lo commosse. Aveva la sensazione di sprofondare in un abisso, ma era una sensazione piacevole. Si sentiva felice. Pensava anche in quel momento di debolezza che su di lui si chinasse benevola una divinità.
Nella casa di Miriam ci sono anche altri cristiani, Crispo, Urbano, Nazario, che insieme a Glauco, il medico che ha curato Vinicio, vogliono che questi si faccia riaccompagnare a casa dai suoi servi, in quanto è pericoloso per loro che lui si trattenga oltre. Vinicio comprende che sarà di nuovo separato da Licia e cerca con tutte le sue forze di persuaderli a tenerlo con loro. Licia gli dà fiducia e così avviene. Nella casa giunge ospite anche l'apostolo Pietro. Appena Vinicio è in grado di alzarsi, fa chiamare Chilone e gli ordina di dire ai suoi servi di essere partito per Benevento, chiamato da una lettera urgente di Petronio, e quindi di non cercarlo. Chilone capisce al volo che Vinicio è d'accordo con i cristiani e con terrore si accorge della presenza di Glauco, che lui in passato ha derubato e cercato di uccidere.
Glauco lo riconosce e lo smaschera. Chilone è terrorizzato. Ursus lo afferra per le braccia e lo stringe in una morsa.
Misericordia, vi renderò tutto. Per il vostro Dio, vi scongiuro, abbiate pietà. Sono cristiano, pax vobiscum. Sono cristiano, se non mi credete, battezzatemi ancora una volta. Ancora due, 10 volte, Glauco. È tutto un malinteso. Fatemi schiavo, ma non uccidetemi, pietà.
La sua voce soffocata dal dolore si fa sempre più debole, quando d'improvviso si leva la voce dell'apostolo Pietro.
Ed ecco che il Salvatore ci disse: se il tuo fratello ha peccato contro di te, ammoniscilo. Poi, se è pentito, perdonalo. E se peccasse contro di te 7 volte al giorno, e 7 volte al giorno si volgesse a te dicendo: mi pento, tu perdonagli.
Un grande silenzio segue alle sue parole. Poi sia Glauco che Ursus pronunciano verso Chilone parole di perdono. Il greco non credeva ai propri occhi e alle proprie orecchie. Non osava aspettarsi il perdono. Ed anche quando fu fuori dalla casa, mentre respirava pieni polmoni, si tastò la cintura e i fianchi, come per convincersi che fosse ancora in vita. E si domandò:
ma perché non mi hanno ucciso?
Anche Marco Vinicio non sapeva rendersi conto dell'accaduto. La misericordia non era del tutto sconosciuta nel suo mondo. Gli ateniesi gli avevano innalzato anche un altare. Accadeva che anche a Roma i vinti ottenessero grazie. Ma la vendetta per le offese personali sembrava a Vinicio, come a tutti gli altri, giusta e legittima. Invece i cristiani dicevano: ti perdono. E non uccidevano. Perché? Vi era una sola risposta. I cristiani non uccidevano perché guidati da una bontà talmente grande che mai una uguale era esistita al mondo, e da un amore infinito per tutti gli uomini, che suggeriva loro l'obbligo di dimenticarsi di loro stessi, dei torti subiti, della propria felicità o infelicità, e di vivere solo per gli altri. Quale compenso attendesse questa gente, Vinicio lo aveva sentito all'Ostrianum: la vita eterna. Ma questo era superiore alla sua comprensione. Pensò invece che la sua vita terrena, con un tale obbligo di rinunciare a tutto ciò che era bello e piacevole a favore degli altri, doveva essere molto miserabile. Perciò nei suoi pensieri e ragionamenti intorno ai cristiani, oltre allo stupore, vi era anche compassione e quasi un senso di disprezzo. Pensò che i cristiani fossero come pecore che presto o tardi sarebbero state sbranate dai lupi. E nella sua mentalità romana non riusciva a stimare coloro che si lasciavano divorare. Preso da questi pensieri si addormentò. In sogno vide l'apostolo Pietro condurre una barca verso la riva, dove splendeva una immensa luce. E Vinicio si vide prendere per mano Dalicia, che gli diceva: «Vieni, ti guiderò io». E lo conduceva verso quella luce. Quando fu sveglio, Alicia che gli porgeva una bevanda, egli trattenne per alcuni istanti la sua mano.
«Anche tu mi hai perdonato?»
«Noi siamo cristiani. Non c'è lecito conservare odio nel nostro cuore».
«Chiunque sia il tuo Dio, l'onorerò con un'ecatombe solo perché è Dio tuo».
«Lo onorerai nel tuo cuore, quando avrai imparato ad amarlo».
Marco Vinicio avrebbe preferito che Licia lo amasse per i suoi occhi, per il suo viso, per tutte quelle cose per cui spesse volte nive e braccia greche e romane avevano cinto il suo collo. Ma improvvisamente capì che se Licia fosse stata come le altre, non avrebbe potuto giudicarla così perfetta. Senza sapere cosa avvenisse in lui, si meravigliò, accorgendosi che nascevano nell'animo suo nuovi sentimenti e nuovi desideri, sconosciuti al mondo in cui era vissuto. Intanto Licia, accortasi che il giovane la guardava, disse:
«Sono qui, vicino a te».
«Licia, ho visto in sogno la tua anima. Ma dimmi, sei felice?»
«Sì. Non posso essere infelice credendo in Cristo».
«E non vorresti tornare da Pomponia?»
«Sì, lo desidererei con tutta l'anima e vi ritornerò se questa è la volontà di Dio».
«Allora ti dico, torna e ti giuro sui miei cari che non alzerò la mano su di te».
«No, non li posso esporre al pericolo. Nerone non ama i plauzi. E se io tornassi, la notizia si spargerebbe in un attimo e Nerone punirebbe Aulo e mi strapperebbe loro un'altra volta».
«Sì, ciò sarebbe possibile. Lo farebbe se non altro per dimostrare che la sua volontà deve essere rispettata. Ma forse ti restituirebbe a me ed io potrei restituirti a Pomponia».
«Vinicio, vorresti vedermi ancora al palazzo di Nerone?»
«No, no, hai ragione tu. Ho parlato come uno stolto».
Improvvisamente vide davanti a sé un abisso senza fondo. Lui era un patrizio potente, ma soprattutto i poteri del mondo al quale egli apparteneva. Imperava un pazzo, la cui volontà e cattiveria non si potevano prevedere. Soltanto i cristiani, per i quali tutto quel mondo e persino la morte non avevano alcun valore, potevano non curarsi di Nerone e non temerlo. L'orrore dei tempi in cui viveva si manifestò a Marco Vinicio in tutta la sua mostruosa intensità. Bastava un momento di cattivo umore perché Nerone li rovinasse tutti. Il giovane ebbe per la prima volta la sensazione che il mondo doveva trasformarsi completamente, oppure la vita sarebbe diventata assolutamente insopportabile. Comprese anche quello che un momento prima gli era parso incomprensibile, e cioè che in quei tempi soltanto i cristiani potevano essere felici. Ma soprattutto provò rimorso, perché aveva capito che era stato lui stesso a rovinare la vita sua e quella di Licia, e che da una simile situazione non sembrava esserci via d'uscita.
«Ti ricordi di quando ci incontrammo nella casa di Aulo?» Pomponia, salutando Petronio, gli disse che vi è un solo Dio onnipotente e misericordioso. Ma noi non pensammo neppure lontanamente che il vostro Dio fosse il Cristo. Se egli mi darà te, io lo amerò. Per quanto mi sembri un Dio degli schiavi, degli stranieri e dei poveri, tu stai qui, seduta vicino a me, e non pensi che a lui. Pensa anche a me, altrimenti lo odierò. Per me tu sei la divinità. Benedetti tuo padre e tua madre. Benedetta la terra in cui sei nata. Tu non sai e non puoi sapere quanto io ti ami.
Licia si sentì commossa dal rispetto con cui le parlava. Si sentì amata e adorata infinitamente. Capì che quell'uomo inflessibile e pericoloso era suo, anima e corpo, come uno schiavo. E quel senso dell'umiltà di Vinicio e del proprio potere la riempiva di felicità. Il binomio però Marco Vinicio Cristiano poteva esistere. Se Aulo, uomo prudente ed equilibrato, non si era fatto cristiano sotto l'influenza della saggia e intelligente Pomponia, come avrebbe potuto divenirlo Vinicio? Licia, turbata, confida il suo amore per il tribuno a Crispo. Questi la rimprovera e la porta ai piedi di Pietro, che in quel momento è con Paolo di Tarso, anche lui giunto a Roma. I due apostoli ascoltano. Poi Pietro posa la sua mano sul capo di Licia e si rivolge a Crispo.
Crispo, non hai tu sentito che il nostro maestro amatissimo fu alle nozze di Cana e benedisse l'amore fra l'uomo e la donna? Credi tu forse che Cristo, il quale permise a Maria di Magdala di prostrarsi ai suoi piedi e che perdonò a una prostituta, volgerebbe le spalle a questa fanciulla pura come i gigli della valle?
Poi, volgendosi a Licia, aggiunge:
finché gli occhi di colui che ami non si apriranno alla luce della verità, fuggi, perché egli non ti porti al peccato, ma prega per lui, e sappi che non vi è peccato nel tuo amore. Non angustiarti e non piangere, perché io ti dico che la grazia del Salvatore non ti ha abbandonato, che le tue preghiere saranno esaudite e che dopo la tristezza verranno giorni di gioia.
Crispo, pentito, cominciò a giustificarsi umilmente. Credeva che Licia, aprendo il cuore a un amore terreno, avesse rinnegato Cristo. E poi non aveva alcuna fiducia in Marco Vinicio. Era pur sempre un augustiniano.
Cristo vince cuori anche più duri.
Paolo di Tarso, che fino a quel momento aveva taciuto, si pose due dita sul petto e, indicando se stesso, disse:
io sono colui che perseguitava e mandava a morte i servitori di Cristo. Durante il martirio di Stefano, io custodivo le vesti di coloro che lo lapidavano. Io volevo estirpare la verità da tutte le terre abitate dagli uomini. Eppure il Signore mi elesse a predicare quella verità in tutto il mondo. E io la predicai in Giudea, in Grecia, nelle isole e in questa empia città, quando vi fui per la prima volta come prigioniero. E ora che Pietro, mio superiore, mi ha chiamato, entrerò in questa casa per piegare questa testa superba ai piedi di Cristo e per gettare il seme in questo campo pieno di sassi che il Signore renderà fertile perché dia frutti abbondanti.
E si alzò in piedi. Quell'uomo, piccolo e curvo, sembrò in quell'istante ciò che era realmente. Un gigante che avrebbe smosso il mondo fino alle fondamenta. Questi avvenimenti, Licia fugge di nascosto e Vinicio non sa darsene ragione. L'apostolo Paolo lo va a trovare.
Quando Dio aprirà i tuoi occhi alla luce e ne toglierà il velo, come lo ha tolto a me, allora capirai che Licia ha agito bene e allora forse la ritroverai.
Inizia il cammino della conversione di Marco Vinicio. Dai dubbi, dalle domande, dalla ribellione. Il giovane giunge a percepire che, se anche non ha tutte le risposte, deve agire in modo diverso, fino al punto di perdonare i suoi schiavi, di intrattenersi con loro, perché anche loro sono uomini degni di rispetto. Continua a vedersi qualche volta col medico Glauco, che gli porta la certezza dell'amore di Licia. E lui, felice, è pronto a ricevere il battesimo. Ma Glauco gli dice che bisogna desiderare il battesimo per il battesimo stesso e per amore di Cristo, e non per altri scopi. Quando l'apostolo Paolo parte e Glauco sparisce, Vinicio viene ripreso dal suo antico carattere. Cerca di dimenticare Licia dandosi alla vita orgiastica di prima. Ma alla fine, disgusto e stanchezza si impadroniscono di lui. E va a trovare Petronio soltanto perché quasi costretto dallo zio. Petronio osservava pensieroso il viso sconvolto del giovane. Le sue mani, che protendeva in modo strano, come se cercasse una via nelle tenebre. Nelle parole del nipote vi era qualcosa di nuovo, e Petronio si trovò di fronte a tutta una serie di complicazioni spirituali che fino allora nessuno aveva tentato di districare. Era abbastanza intelligente per valutarne l'importanza, ma con tutta la sua perspicacia non era capace di rispondere alle domande postegli da Marco Vinicio. Cercò di cambiare soggetto, parlandogli del suo amore per Eunice, che ha reso liberta a sua insaputa, in quanto la giovane aveva rifiutato la libertà pur di rimanere con lui. Ed invita il nipote a viaggiare per distrarsi, ad andare con lui e con la corte di Nerone a Cipro.
Ma prima devi presentarti a Nerone. E se questi ti chiederà di Licia, di che l'hai posseduta finché non te ne sei annoiato. Lui capirà. Aggiungi che una malattia ti ha trattenuto a casa e soltanto per questo non sei potuto andare a Napoli ad ascoltare il suo canto. Non temere di esagerare. Tigellino promette di escogitare per Nerone uno spettacolo grandioso, ma anche grossolano. Credo che lui scavi sotto i miei piedi. Temo anche per il tuo carattere.
Sai tu che ci sono uomini che non hanno paura di Nerone e che vivono tranquilli, come se lui neanche esistesse? Sono i cristiani. Sì, soltanto loro. Invece, che cosa è la nostra vita, se non un continuo terrore?
Lasciami in pace con i tuoi cristiani. Non temono Cesare, perché egli forse non ha neanche sentito parlare di loro. E a ogni modo non ne sa nulla, e se ne interessa quanto di una foglia secca. E io ti dico che sono degli sciocchi, e che lo pensi anche tu. E che se il tuo carattere si ribella alla loro dottrina è perché tu comprendi la loro stoltezza. Tu sei un uomo d'altra pasta, e perciò lasciali in pace e non parliamone più. Noi sappiamo vivere e morire, e non si sa di che cosa siano capaci loro.
Vinicio si lascia convincere e partecipa con lo zio a un'orgia allestita da Tigellino sulle rive del lago di Agrippa. Nobili patrizie col volto coperto si appartavano in alcove disseminate lungo le rive. Una di queste si offrì a Vinicio, ma prima che questi potesse respingerla, il ricordo di Licia lo tormentava. Era intervenuto proprio Petronio, il quale aveva riconosciuto sotto la maschera Poppea, la diva Augusta, che voleva vendicarsi di Nerone per l'insana passione dimostrata verso una cortigiana.
Vi ho disturbato, perché se tu avessi riconosciuto la Augusta e l'avessi respinta, ti saresti perduto senza possibilità di salvezza. Tu, Licia, e forse anch'io.
Ne ho abbastanza di tutto questo. Soffoco. Amo solo Licia. Non voglio altro amore. Non voglio la vostra vita, i vostri banchetti, la vostra impudicizia, i vostri delitti.
Vinicio, tu perdi la testa, il buon senso, la misura. Che ti succede? Sei forse cristiano?
Non ancora. Non ancora.
Vadis di Henrik Sienkiewicz. Personaggi e interpreti della quarta puntata: Marco Vinicio, Maurizio Fiorentini, Licia Lavinia Pozzi, l'apostolo Pietro Pierluigi Astore, l'apostolo Paolo Stefano Mondini, Chilone Chilonide Norman Mozzato, Petronio Davide Marzi, il cronista Gianni Bersanetti, la voce Franca Salerno, musiche di Miklos Roja. Ha collaborato in redazione Francesco Vitale, tecnico del suono Roberto Colangeli, adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.